tre uomini e una cocca. Remissione in Frescobaldi. Occhio alle spese. Il 4 settembre 1384, tre fiorentini di indole, rango e cultura assai diversi salpano insieme da Venezia alla volta dei luoghi santi. Un viaggio brillantemente descritto in altrettanti diari, di cui ciascuno a suo modo affiderà l'indimenticabile esperienza. La moda di lasciare traccia scritta del pellegrinaggio compiuto diede impulso nel Medioevo a una vera e propria letteratura, costituita in prevalenza da diari di viaggio. Qui appresso faremo menzione delle terre d'oltremare et dei loro costumi et modi. Qui a pie faremo menzione delle terre d'oltremare e dei loro costumi e modi appresso quante giornate si fa dall'una terra all'altra e quello che si trova in quel mezzo e tutte le dette cose vidi io, Simone, di Gentile Sigoli, negli anni domini 1384. Così ha inizio il diario di pellegrinaggio in Terra Santa di Simone Sigoli, rampollo di un'importante famiglia fiorentina appartenente alla classe mercantile cittadina. La moda di lasciare traccia scritta dell'esperienza del pellegrinaggio diede impulso al formarsi di una vera e propria letteratura, costituita in prevalenza dai diari di viaggio, che in alcuni casi si proponevano espressamente di fungere da guida per i pellegrini. Questo genere letterario, che viene definito odeporico, è costituito da due elementi: gli itineraria, in cui sono riportate tutte le tappe del viaggio, dal luogo di partenza a quello di arrivo, oltre ai vari territori visitati in Terra Santa, e le descriptiones, che sono dettagliatamente indicati i luoghi santi o tali considerati dall'immaginario popolare, con tanto di indulgenze da lucrare. È il caso dei diari di viaggio redatti ai tre fiorentini, Leonardo di Niccolò Frescobaldi, Giorgio di Guccio Gucci e Simone di Gentile Sigoli, appunto, i quali si recarono ai luoghi santi del vicino Oriente nel 1384-1385. Il fatto singolare è che ciascuno di loro ci ha lasciato un resoconto scritto riguardante lo stesso viaggio, ognuno dei quali riportato un buon numero di codici manoscritti che si caratterizzano per la diversità di accenti e per le distinte connotazioni dipendenti dagli interessi, dalla sensibilità, dalle categorie culturali cui ognuno di loro ha fatto riferimento. Caso davvero eccezionale che uno stesso viaggio sia rivissuto da tre differenti punti di vista e sotto tre diverse prospettive, da personaggi assai differenti per indole, per cultura, per autorevolezza. I tre diari sinottici includono un'ampia e interessante documentazione di natura geografica, storica e leggendaria, liturgico-devozionale e perfino militare. È il caso del testo del Frescobaldi, dato che egli stesso assicura di essere stato incaricato da Onofrio dello Steccato, che era vescovo di Volterra, in una missione spionistico-militare per conto del re di Napoli, Carlo III d'Angiò Durazzo, in vista di un'ipotetica e alquanto improbabile spedizione crociata in Partibus Infidelium. La missione di Frescobaldi. Frescobaldi faceva parte del cenacolo dei frati agostiniani del convento di Santo Spirito di Firenze, animato da personaggi del calibro di Luigi Marsili e Guido di Tommaso di Neri del Palagio, quest'ultimo appartenente a una delle più importanti famiglie fiorentine. fu proprio nel convento agostiniano che pare sia maturata l'idea di recarsi pellegrini in Terra Santa. Onofrio dello Steccato, che era frate agostiniano in Santo Spirito, prima di diventare vescovo di Volterra e dal 1390 arcivescovo di Firenze, egli era stato il confessore di Leonardo e grande amico di Guido dal Palagio, dal quale sarebbe scaturita l'idea del pellegrinaggio, a quanto pare durante una missione diplomatica presso Arezzo, cui aveva preso parte anche Frescobaldi. Onofrio dello Steccato era inoltre reduce, proprio in quei mesi, da un incontro con il re di Napoli, Carlo d'Angiò, sempre più deciso a organizzare la crociata, tanto da fare oggetto di uno specifico voto cavalleresco. Il re aveva messo a parte dei suoi progetti il vescovo di Volterra ed egli, a sua volta, aveva dato incarico al Frescobaldi, suo vecchio amico, non certo digiuno di cognizioni militari, di informarsi quanto più possibile in merito alla fattibilità logistica del passaggio in armi in Terra Santa. Non sapremo mai quanto di vero ci sia nelle parole di Leonardo, quanto egli abbia millantato un credito che in realtà non aveva o possedeva solo in parte, e quanto agli atteggiamenti da gran cavaliere e uomo di mondo abbiano influenzato il suo resoconto. Sta di fatto, tuttavia, che nel suo diario compaiono spesso riferimenti alla situazione militare del vicino Oriente. Occhio alle spese. Lo scritto invece di Giorgio Gucci, figlio di quel Guccio che aveva acquisito la dignità cavalleresca durante la rivolta dei Ciompi del 1378, è il più ricco di notizie relative ai prezzi, alle spese, ai cambi monetari, ai dazi e ai noli. La vivacità del diario gucciano consiste principalmente nei toni di diffidenza che traspaiono nei confronti dell'ambiente musulmano, misti tuttavia alla curiosità per tutte le straordinarie novità che gli cadono sotto gli occhi. Nel testo gucciano compare, in appendice, un gustoso capitoletto dove lo scrivente annota scrupolosamente le spese fatte per noi nel viaggio nel Santo Sepolcro per ordine ed avviso di chi facesse simile viaggio. Un piccolo manuale di mercatura al quale fa riferimento, nel caso qualcuno avesse voluto imitare tre fiorentini nel viaggio dei luoghi santi. Giorgio Gucci non manca di lamentarsi per le ruberie, che egli definisce mangerie, dei musulmani, piccole truffe di cui il gruppo è vittima, così come non dimentica di riportare con assoluta precisione le spese di bocca, vale a dire le somme necessarie per procurarsi il cibo.